Benvenuti alla quindicesima lezione di studi strategici. Abbiamo parlato delle azioni strategiche e adesso è arrivato il momento di entrare un po' più dentro la teoria della strategia e parlare dei metodi. Cosa sono i metodi? Ogni metodo, dice Poirier, deriva da un atto di fede. Si crede nella possibilità di sottomettere un dominio di ricerca o d'azione a una disciplina sufficientemente rigorosa per neutralizzare il degrado dei poteri dell'intelligenza che si sperdono nella complessità e si riducono davanti all'accumulazione dei fatti. Quindi noi abbiamo tanti fatti da analizzare e l'abbiamo visto parlando dei fattori. E questi fatti sono una massa così notevole che richiedono un certo tipo di approccio per la loro analisi, prioritarizzazione e quindi pianificazione. E questo modo è il metodo. Ovviamente, cosa succede? Che il metodo è una via privilegiata fra tutte quelle che si presentano allo spirito per organizzare il proprio lavoro su di un oggetto che si voglia conoscere o sul quale si intende agire. Il cammino ottimale per definire, mettere in ordine ed effettuare operazioni secondo l'economia più rigorosa, cioè conciliando il bisogno di proteggersi contro le carenze dell'informazione e gli errori del giudizio con la volontà di ottenere risultati indiscutibili. Che un metodo porti a risultati sempre indiscutibili, ahimè, non è vero. Però, pur nella loro imperfezione, i vari metodi ci consentono di approcciare un problema strategico con un certo tipo di organizzazione. Bene? E questo tipo di organizzazione ci serve per definire, mettere in ordine ed effettuare le operazioni. Bene. Cos'è questo modo di definire, mettere in ordine ed effettuare operazioni? Si parla quindi di ricerca strategica, no? E in questa ricerca strategica cosa bisogna estrarre? Si estraggono le costanti che possono agevolare la soluzione del problema da affrontare e soprattutto quello che Corbett aveva chiamato il caso normale. Cosa succede di solito in una determinata situazione. Quindi, proprio in quanto scienza metodologica, la strategia ha bisogno di metodi. Metodi per l'indagine e per la ricerca strategica. E cominciamo dal primo, quello più noto, spesso usato, che è il metodo storico. E il metodo storico ha tre funzioni, è bene dirlo prima ancora di passare in rassegna le citazioni più significative. La storia serve come esempio, e lo avete visto, io ogni tanto, dopo che vi ho enunciato un aspetto della strategia, vi ho portato un esempio storico. Serve per studio. Quella che, come vedremo fra poco, Foch chiamava la microbiologia, studiare un caso storico per immedesimarsi e ricavare un beneficio per la mente che si allena a esaminare i problemi complessi. E poi la storia è una fonte di dati, una fonte enorme di dati. Questi dati possono essere quindi estratti e servono per tira fuori appunto il caso normale, come avevamo appena detto. E Clausewitz, a proposito del metodo storico, dice: la strategia deve ricorrere all'esperienza e rivolgere la propria attenzione alle combinazioni che la storia della guerra già ci può offrire. Ecco, esaminare le combinazioni del passato per avere un'idea di come affrontare le combinazioni del futuro. Quale parte della storia viene considerata di più? Si istruisce forse meglio ricordando gli errori che non raccontando i successi. Questa frase, attribuita al maresciallo Marmont, uno dei marescialli di Napoleone, è riportata da uno dei più lucidi strateghi italiani dell'Ottocento, Fincatti, l'ammiraglio Fincatti, che era un giovane ufficiale della Marina austro-ungarica. Nel 1849 partecipò alla difesa di Venezia e poi fu recuperato dalla Marina piemontese subito prima della resa di Venezia e entrò appunto prima nella Marina sardo-piemontese e poi nella Marina italiana. E Jomini si appoggia a Clausewitz dicendo: di tutte le teorie sull'arte della guerra, la sola ragionevole è quella che, fondandosi sullo studio della storia militare, ammette un certo numero di principi regolatori. Ecco qua. Quindi il metodo serve per tirar fuori i principi che vedremo nella prossima lezione. Napoleone poi aveva detto un'altra cosa interessante. Sul campo di battaglia, l'ispirazione più illuminata è spesso solo qualcosa che torna alla mente. Questo sta a testimoniare l'importanza della esemplificazione storica, che è semplicemente esperienza registrata. Più numerose sono le nostre esemplificazioni e osservazioni, più probanti saranno le nostre deduzioni. Il passato ci ha dato molto, e questo molto è l'oggetto del metodo storico, proprio perché ne va ricavato. E Berthaud diceva: se un generale sapesse sempre quello che fa il suo avversario, egli lo sconfiggerebbe spesso. L'ufficiale che studia la storia è nella situazione favorevole di cui parla Montluc, un altro studioso di strategia del XVIII secolo. Egli conosce tutti i dati della questione strategica di cui egli cerca la soluzione, vale a dire la situazione generale, il fine che ognuno dei due avversari si prefigge, e se conosce i principi e se ragiona bene, scoprirà certamente gli errori che probabilmente sono stati commessi nel risolvere il problema. Dopo Berthaud interviene Foch, che dice: è stato detto, poiché la guerra è un dramma terrificante e pieno di passioni, studiamo il dramma in se stesso, guardiamo gli attori agire nelle diverse scene che lo compongono, a tal fine riprendiamo i fatti che ci fornisce la storia. Per comprendere questo fenomeno complesso della guerra, con le numerose forme che esso genera, prendiamo questi fatti gli uni dopo gli altri. Esaminiamoli dal più vicino possibile, quasi al microscopio, facciamo della microbiologia e ciò nel mezzo delle circostanze nelle quali si sono sviluppati: tempo, luogo, temperatura, stanchezza, numerose cause deprimenti, malintesi e così via. Consideriamo i problemi che questi attori hanno dovuto risolvere, guardiamo alle difficoltà che essi hanno dovuto superare e come ne hanno avuto ragione. Discutiamo le decisioni prese, i risultati ottenuti, trattiamo di nuovo la questione. Noi vedremo allora apparire nel corso di tutto lo studio, in proporzioni impossibili da prevedere, le grandezze morali di cui si è tanto parlato. Noi potremo allora tenerne conto e riservare loro il posto che compete loro in sede di risultato. Gli americani questo approccio lo chiamano il case study e appunto è un modo per allenare la mente usando la storia. Alla base dell'insegnamento della scuola di guerra vi è la storia. Più l'esperienza della guerra fa difetto a un esercito, più è importante ricorrere alla storia della guerra come istruzione e come base di questa istruzione. Benché la storia della guerra non sia assolutamente in grado di rimpiazzare l'esperienza acquisita, essa può peraltro prepararla. Ricorderete che nella prima lezione vi ho detto che è difficile trovare lo stratega, perché le occasioni per uno stratega di mettersi in evidenza sono rarissime. In tempo di pace, la storia diventa il vero mezzo per imparare la guerra e determinare i principi fissi dell'arte della guerra. Ci si mette in presenza degli avvenimenti del passato, si cerca analizzandoli di trovare le condizioni del successo o delle sconfitte. Questo è il metodo induttivo, che è quello delle scienze basate sull'esperienza e sull'osservazione. Perché è importante la storia? Dice Baldwin, a meno che uno impari dalla storia, uno è condannato a ripeterla. Troppo spesso questa semplice lezione è dimenticata. Gli americani non sono grandi studiosi del passato, diciamolo francamente neanche più noi, e tragicamente, senza che ciò sia necessario, ogni generazione impara di nuovo le amare lezioni di ieri. Nel sangue e nella miseria, in una guerra dopo l'altra, le verità insegnate nei corsi di scienze politiche e nelle scuole di guerra devono essere oggetto di esperienza nel modo più duro. Mai ripetere gli errori già commessi. E Mahan enfatizza questo approccio del metodo storico che si focalizza sempre sugli errori, dicendo che l'abitudine della Marina di mandare alla corte marziale un comandante o un ammiraglio sconfitto è stata la fonte più produttiva di quel materiale che la storia e l'arte della guerra richiedono per la loro trattazione. Anche evitando la corte marziale, la sconfitta grida ad alta voce perché pretende spiegazioni, mentre il successo, come la carità, copre un gran numero di peccati. Ecco, voi vedete che lo studio della storia basato sugli errori del passato è sempre più importante. Ma Mann dice anche un'altra cosa. Se voi andate a vedere la storia, scoprirete che molto spesso si impara di più dagli errori che non dai successi. E Bofra, ricorderete che Bofra era il generale che diresse lo sbarco a Suez e l'occupazione del canale di Suez nel 1956, credo che il metodo storico possa essere impiegato per giustificare qualsiasi conclusione. Ecco, Bofra mette una oncia di dubbio nel discorso che abbiamo fatto fino adesso. Questo perché la storia è scritta dai vincitori e i vincitori tendono a coprire, come diceva Mahan, un gran numero di peccati. Quindi lo studio della storia e il metodo storico devono essere garantiti da questo pericolo. Uno deve guardare le varie fonti, i vari punti di vista del passato, in modo da avere un'idea equilibrata, altrimenti con il metodo storico si giustifica qualsiasi conclusione. Sta di fatto però che il metodo storico, di fronte a un singolo avvenimento, non può essere adeguato, perché il metodo storico deve tener conto dell'unicità e dell'irripetibilità di ogni avvenimento, dell'importanza della tempestività dell'intelligence in tempo reale rispetto alla previsione dettagliata di lungo periodo e della imprevedibilità dell'evoluzione della situazione, può essere estremamente interessante per le sue applicazioni in altri campi, quello economico e quello politico in particolare. Ecco, Quindi il metodo storico prende un insieme di eventi unici e irripetibili, ne studia le cause, li viviseziona e tira fuori quello che è fondamentale da insegnare per il futuro o da tenere presente per il futuro. Ricorderete Napoleone che diceva la migliore ispirazione è una reminiscenza, e scarta via tutto quello che non è necessario. Quindi il metodo storico è fondamentale, ma va approcciato con cautela. Come dice Boffre, se noi non facciamo attenzione, la storia giustifica qualsiasi tipo di azione. Bene. Il pericolo, un altro pericolo, deriva dall'amore per il precedente. L'eccessiva fiducia nel precedente porta al dogmatismo, che è il pericolo maggiore per ogni analisi strategica. Quindi uno deve vedere, sì, i precedenti, cioè la storia, guardarli criticamente sotto diverse angolazioni, e solo allora uno potrà utilizzare il metodo storico per ricavare quell'aspetto fondamentale della teoria strategica o strategia teorica, che sono i principi. Bene, avendo parlato della storia, del passato, ora bisogna parlare del metodo geografico. Metodo geografico che è più comunemente noto come geostrategia e geopolitica. Che cos'è la geostrategia? È la scienza delle relazioni fra la strategia e la geografia. Questa semplice definizione di uno studioso francese degli anni 50, Pierre Sellerier, è forse quella più chiara, quella che ci dà l'idea di che cosa andiamo a parlare. Nelle guerre, dice Couteau Bergarini, altro studioso francese, gli aspetti territoriali sono spesso stati decisivi. La configurazione del teatro di operazioni anche. Ecco una costante che ritroviamo in tutta l'epoca della storia e che continua a far sentire degli effetti, malgrado lo sviluppo prodigioso dei mezzi di comunicazione. E Foch forse fa la descrizione sull'importanza del metodo geografico che è la più chiara di tutti. È evidente che se invece di parlare a Parigi io parlassi a Bruxelles di strategia e di tattica generale, il mio studio verterebbe su una forma particolare di guerra. La situazione del Belgio vi è nota, qui parliamo dell'inizio del Novecento, Una neutralità garantita dall'Europa, ciò che forse non è che una parola, 10 anni dopo si è visto che era, ahimè, solo una parola, ma che in ogni caso ha garantito fino a oggi l'esistenza di quel piccolo Stato. L'altro aspetto è la vicinanza immediata di due grandi potenze, la Germania e la Francia, da cui non è separata da alcun ostacolo serio, e che possono conquistarlo facilmente, l'una o l'altra, a meno che l'altro vicino o l'Europa non intervengano nella lotta. Vedete quanto di profetico c'è nelle parole di Foch. Per l'esercito belga bisognerebbe sviluppare una dottrina particolare che miri a un obiettivo ben determinato: ritardare il più a lungo possibile la stretta del vicino che invade il paese. Lo studio consisterebbe nel cercare come l'esercito belga possa svolgere questo ruolo, evitare la decisione con le armi, rinviare l'esito di una battaglia. Foch dice, vedete, prendiamo per esempio il Belgio. Il Belgio deve difendere la propria esistenza. Quindi non si deve lasciare ingabbiare da uno dei due nemici più forti che l'assale. Deve rallentarlo e cercare di contenerlo nella speranza che qualcun altro arrivi a difenderlo. E Foch continua, non concludete che visto che non esiste una teoria assoluta in materia di guerra, si debba credere alla sola esistenza delle contingenze, cioè delle casualità. Constatiamo semplicemente, e all'inizio, l'esistenza del caso concreto nello studio che noi svolgiamo. In questo caso concreto, uno dei dati è evidentemente una situazione geografica da cui partire per stabilire la teoria che ci permetterà di conseguire ciò a cui miriamo, in quanto nazione. Situazione geografica che si estende dallo stato politico, finanziario, militare, dalla forma del territorio, dalla situazione dei vicini, alla natura dei diritti da difendere o delle rivendicazioni da avanzare, cose che ci rendono completamente diversi dalle altre potenze. Ecco, chi ha inventato la parola geostrategia? L'ha inventata un italiano, Giacomo Durando, che poi è diventato anche ministro degli esteri dell'Italia Unita. Nel suo libro Della nazionalità italiana, egli forgiò simultaneamente i concetti di geostrategia e di geotattica. E citiamo Giacomo Durando con le sue parole: mi sono servito di un termine che non credo sia stato usato fino ad oggi, quello di geostrategia, ogni volta in cui mi è capitato di considerare il terreno in astratto e al di fuori dell'impiego delle forze organizzate, ma naturalmente sempre in relazione con queste. Di conseguenza, io parlo di condizioni geostrategiche e geotattiche dell'Italia e della Spagna, quando studio in astratto la struttura e le caratteristiche del terreno, ma io parlo di movimenti o di asse delle operazioni strategiche o tattiche quando si tratta di operazioni militari eseguite in certi punti determinati del terreno. Ecco, per fare un passo indietro e ritornare a Foch, che faceva l'esempio dei belgi, adesso bisogna citare quello che è stato detto più recentemente sempre da Couto Begari. Gli italiani e i tedeschi si sentivano sfavoriti dalla geografia che limitava le loro possibilità di espansione. Essi erano quindi più sensibili alla componente geografica della strategia. Ecco, questo è un aspetto che bisogna considerare. Voi sapete che come gli italiani hanno inventato il termine geostrategia, i tedeschi hanno inventato il termine geopolitica alla fine dell'Ottocento. L'Italia è ingabbiata nel Mediterraneo, ha il vantaggio di poter dividere in due appunto il Mediterraneo e controllarne i passaggi se dispone di forze sufficienti, quindi è una posizione chiave. Questo vi spiega perché nei secoli passati le potenze sono andate a fare per dominarla. Ha al nord una pianura padana che permette di raggiungere rapidamente dalla Francia l'Austria e dall'Austria la Francia, e quindi è al tempo stesso un ponte verso l'Africa e una via di transito dall'ovest all'est dell'Europa. Quindi la geostrategia che deve fare? Innanzitutto ci rivela quali sono i nostri condizionamenti. Noi, per uscire dal Mediterraneo, abbiamo bisogno della collaborazione di chi ne controlla le uscite, per esempio. Abbiamo dei vantaggi? E qui che entra la geostrategia, perché la geostrategia è basata sullo sfruttamento sistematico delle possibilità offerte dai grandi spazi in termini di estensione, di forma, di topografia, di risorse di ogni tipo. Quindi quando noi parliamo di metodo geografico, di geostrategia, noi non parliamo della geografia di una provincia o di una regione, parliamo di geografia anche sul piano continentale e mondiale. E la geostrategia, se affrontata correttamente, ci consente di valorizzare lo spazio. Spazio che, come voi sapete, è estremamente importante. Ma la geostrategia ha anche un'altra influenza, ha un'influenza fondamentale sui piani strategici. Le condizioni geografiche proprie di ogni paese influiscono sulla definizione della sua grande strategia, ricordate, Foch del Belgio, e quindi anche sulla sua propensione a stringere alleanze permanenti o a partecipare a coalizioni temporanee. Nel 1914 il presidente del Consiglio dell'epoca, Antonio Saranda, disse: noi non possiamo combattere contro le potenze marittime perché dal mare discende la nostra capacità di resistenza e dal mare viene la vita stessa. E questo è un qualche cosa che va considerato in maniera assoluta. Poi c'è un altro aspetto, l'aspetto della lotta fra la terra e il mare. Il mare che consente grandi movimenti, sia pure con determinate limitazioni, passaggi obbligati, aree pericolose, eccetera, e la terra che in molti punti è facilmente accessibile dal mare. Quindi voi vedete che in definitiva, quando si parla di metodo geografico, si parla di spazio, che interessa il metodo geografico nella misura in cui l'uomo lo abita o lo utilizza. Esso si divide in territorio, estensione, struttura fisica, configurazione, la posizione, sia marittima che centrale. E qui arriviamo al punto. Quando parliamo di geografia, non si parla solo di geografia fisica o di geografia politica, si parla anche di geografia economica. Ci sono dei fattori permanenti della geografia, permanenti o semipermanenti, perché per esempio voi prendete tutta la regione del Veneto e del Friuli a Levante rispetto al Piave, e mentre nel passato era una zona praticabile alle grandi armate, adesso con l'aumento della popolazione, con le coltivazioni che ci sono, ne è diventata un po' di meno. E poi ci sono i fattori variabili della geografia, le popolazioni, le risorse naturali e produttive, l'energia e le sue nuove forme, le strutture politiche e sociali. Ricorderete che la Germania invase la Russia per ottenere il grano e cercò di arrivare al Caucaso per ottenere le risorse petrolifere di cui mancava. E è possibile dimostrare che i grandi conflitti, le lunghe lotte che si estendono talvolta su più guerre e il cui fine è sempre l'equilibrio di un mondo nell'ambito di una civilizzazione, oppongono sempre una potenza di carattere marittimo a un'altra di carattere continentale. E infatti le ambizioni necessarie permangono. Da un lato la potenza marittima ha bisogno di avere un piede sul continente, sotto forma di paesi litorali alleati, specie in regioni di transizione, di mercati per metà territoriali e per metà marittimi. Dall'altro la potenza continentale aspira all'accesso agli oceani e mira a ottenere la potenza navale. Questo è un aspetto che è risultato appieno nelle lunghe lotte fra la Francia e la Gran Bretagna, dove la Gran Bretagna era forte sul mare ma debole su terra e Napoleone era forte su terra e debole sul mare. La lotta fra il mare e la terra è una lotta che ha difficoltà a manifestarsi con un vincitore. Più spesso è vero vincono le potenze marittime su quelle continentali, ma questo non è successo ogni volta. Un altro concetto della geostrategia è quello della Heartland, il centro della Terra. Nel 1904 Mackinder, in una sua conferenza, tra l'altro si ritrova ancora oggi sul web, il perno della storia, The Geographic Pivot of History, diceva una cosa: se Germania e Russia si unissero, loro avrebbero il potere del mondo. Questo è vero, solo in parte purtroppo, per la Germania e per la Russia, ma è un qualche cosa che i politici hanno sempre tenuto presente. Il caso più eclatante fu che la Francia e la Gran Bretagna nel 1939 dichiararono guerra alla Germania in quanto garanti dell'indipendenza della Polonia, ma evitarono accuratamente di dichiarare guerra all'Unione Sovietica. Fu una svista? No, non fu una svista. Fu proprio la paura che si riunissero le due potenze continentali contro le potenze marittime. Quindi essi erano consapevoli della mancanza di potere assoluto da parte delle potenze marittime nei confronti delle potenze continentali. Un altro aspetto che è venuto fuori con Spykman negli anni 40 del secolo scorso è il concetto di Rimland, di bordo. Il Rim sarebbe il bordo, no? Le terre costiere. Se voi andate a vedere, troverete che le terre costiere sono la parte più abitata del pianeta. Entro 300 chilometri dalla costa risiede la maggioranza della popolazione mondiale. Ci sono eccezioni. Una delle eccezioni, per esempio, è l'Italia. L'Italia fino a un secolo e mezzo fa aveva gradualmente concentrato la sua popolazione nell'Interland proprio per il fatto che le aggressioni da parte del mare per opera dei corsari barbareschi avevano messo tutta la popolazione a rischio. Rimasero vicino alla costa determinate comunità che erano abbastanza forti da poter respingere gli attacchi. Questa situazione è cambiata. Voi vedete che in Italia la popolazione si è gradualmente distribuita su tutto il territorio e affolla in particolare le coste. La stessa situazione si è verificata in Spagna, dove le coste sono anch'esse estremamente popolate rispetto al passato. In minimis, in piccolo, la Sardegna è l'esempio più eclatante. Ancora negli anni 40 e 50 la maggioranza dei sardi vivevano all'interno e si sono portati negli ultimi 70-80 anni lungo la costa con un moto graduale. Perché? Perché il benessere sta proprio lungo la costa. Le pianure costiere hanno un clima migliore, sono più facili da coltivare, l'attività di pesca è un'attività estremamente redditizia, il commercio internazionale marittimo è una fonte di benessere notevole e quindi l'Italia in generale e la Sardegna in particolare sono gradualmente diventate delle nazioni dove la popolazione vive in gran parte lungo le coste. Il mare porta benessere e il mare ha in genere difficoltà a penetrare il continente. Pensate per esempio allo sbarco in Normandia, un grande spiegamento di forze, uno sbarco, uno dei più grandi che ci siano stati, però era limitato sostanzialmente a 5 divisioni, quindi non più di un corpo d'armata e mezzo. E cosa successe? Per un mese gli alleati che erano sbarcati in Normandia dovettero resistere in una testa di ponte che era relativamente ristretta. Solo con l'aumento delle loro forze riuscirono a prevalere. Ma essendo sbarcati nel giugno 44, arrivarono al Reno mesi, mesi e mesi dopo. Ricordiamoci l'inverno del 44 con la controffensiva tedesca. Va bene, solo dopo il fallimento della controffensiva tedesca agli alleati fu possibile arrivare al Reno e quindi sbarcare. Però c'è un aspetto che è stato rilevato da vari storici, oltre che da studiosi di strategia. La geografia è un qualche cosa che può portare a un approccio eccessivamente deterministico e dogmatico. Se uno considera solo i fattori geografici di situazione e quindi fa solo della geostrategia, corre il rischio di prendere delle solenni cantonate. Perché? Perché non esiste solo la geografia, esiste anche la gente. E la gente, guarda caso, è stata considerata un fattore variabile della geostrategia. Quello che è di permanente nella geostrategia, guarda caso, sono le risorse, anche se peraltro deperibili se eccessivamente sfruttate, ma che costituiscono spesso uno degli obiettivi delle nazioni che cercano di espandersi. Dalla geografia, in tempi un po' più recenti, si è passati alla strategia dei grandi spazi. Ecco, attenzione. Si è avuto nella Seconda Guerra Mondiale un teatro di operazioni di diretto urto in Europa e una sicura zona lontana nel territorio degli Stati Uniti per la vasta preparazione di mezzi e di uomini. È vero, in effetti, se voi pensate, adesso chi scrive è un brillante studioso italiano di Gian Berardino, ovviamente lo scontro non c'è stato solo in Europa. C'è stato anche in Africa e c'è stato in Asia. Però durante tutta la Seconda Guerra Mondiale gli Stati Uniti sono rimasti sostanzialmente intatti, non hanno avuto grandi offese nel loro territorio, eccezion fatta dei tentativi giapponesi di mandare dei palloni incendiari per incendiare le foreste dell'Oregon e della California, e quindi gli Stati Uniti col loro territorio erano in grado di consentire un'abbondanza di mezzi e di uomini che ha determinato l'esito del conflitto mondiale. Il tempo è nelle azioni inverosimilmente accorciato. Pensate ai missili, no? Un missile parte da un continente e arriva in pochissimi minuti in un altro continente. Mentre nella vastità dei grandi spazi del teatro mondiale di operazione, l'aeroplano e appunto il missile possono proiettarsi in qualsiasi direzione. Oggi quindi entrano nella moderna strategia aerea più che mai i due fattori dello spazio e del tempo. Occorre agire indipendentemente dal luogo delle vulnerabilità da proteggere e molto lontano da esso. Considerare i grandi spazi significa considerare la fonte dei possibili pericoli e delle possibili minacce e effettuare una difesa o una prevenzione in profondità il più avanti possibile. Diceva Mahan che maggiore la distanza, maggiore la difficoltà di difendere e attaccare. Non c'è dubbio, malgrado i mezzi moderni di offesa, è estremamente difficile colpire lontano. Uno dice mi difendo in profondità, quindi colpisco lontano. Sì, ma non è facile. Pensate al numero di rifornimenti in volo che devono fare determinati aerei. Un esempio fu il raid contro Tunisi fatto dai caccia israeliani, dovete fare un certo numero di rifornimenti in volo con il rischio che questi rifornimenti saltassero. Pensate ai bombardieri inglesi, alle Falkland, nella guerra delle Falkland, che partivano da un'isola dell'Atlantico, l'isola di Ascension, e andavano a bombardare gli argentini e le Falkland, facendo più rifornimenti, tant'è vero che una volta non riuscì un rifornimento in volo e un aereo inglese dovette atterrare in Brasile, dove venne rapidamente internato. Ecco, ragionare in termini di grandi spazi non è facile, perché si ragiona su scala continentale o addirittura su scala mondiale. Bisogna avere sia la visione larga, sia la capacità di vedere all'interno di questa visione larga tutte le peculiarità dei vari possibili teatri di operazione. Però sta di fatto che il risultato è uno sconvolgimento decisivo, la dilatazione del teatro delle operazioni, fino al punto in cui si è visto apparire questo concetto nuovo che viene chiamato la geostrategia, cioè la strategia dei grandi spazi, che coordina le operazioni che si svolgono simultaneamente su teatri separati. Pensate agli alleati della Seconda Guerra Mondiale, che erano già raggruppati nelle Nazioni Unite. Dovette operare contro i giapponesi ai confini dell'India e in Birmania, contro l'Italia e la Germania, in Nord Africa prima e in Europa poi. Dovettero combattere la battaglia dei rifornimenti nell'Atlantico e nel Mediterraneo, e capirete quanto ampio era il teatro di operazioni. È una novità? No, non è una novità. Già nel 1830 Jomini diceva: se si considera teatro di guerra anche dal punto di vista marittimo, la situazione si complica, perché il teatro di guerra può finire per abbracciare gran parte del mondo. La strategia dei grandi spazi è quindi quella strategia che ci costringe a vedere in tutto il mondo, non solo nel nostro vicinato, cosa è che ci può preoccupare, cosa è che ci può danneggiare, e quindi agire di conseguenza. Agire di conseguenza non significa solo necessariamente colpire, perché quando uno non è sufficientemente forte per colpire lontano, entra in ballo la necessità di avere approcci diversi. Ricorderete l'approccio di guerra economica, ricorderete il vecchio detto che è importante farsi amici coloro che non puoi sconfiggere o distruggere. Oggi noi veniamo dalla guerra fredda. La guerra fredda, guarda caso, è stato un altro esempio che ha imposto alle nazioni occidentali la strategia dei grandi spazi. Se è vero come è vero che la zona del Trattato Nord Atlantico era limitata all'Atlantico centro-settentrionale e al continente europeo, è altrettanto vero che le nazioni leader, in particolare l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, hanno dovuto ragionare in termini globali. Un esempio è stata la strategia periferica sovietica, che ha cercato di sconvolgere l'Africa centro-settentrionale. Un esempio è dato dal fatto che si prevedeva che Stati Uniti e Russia si colpissero direttamente attraverso l'Oceano Artico. Quindi voi vedete che la geostrategia, anche se, come del resto il metodo storico, non va sopravvalutata col pericolo di cadere in un determinismo, è un aspetto fondamentale ed è un metodo che non può essere trascurato o evitato. Grazie.